Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Seconda puntata. Kiev, gli esclusi e gli eletti.
Dove va questo treno? A est. È l'unica certezza. Senza acqua, senza cibo. Dicono che a est Hitler vuole concentrare tutti gli ebrei in uno stato ebraico. Quando ci arriveremo saremo tutti morti. Questi miasmi. La polvere che si solleva dalla paglia mi ammazzerà. La miasma. Primavera Kiev era piena di alberi in fiore. A est, in una vita anteriore. La polvere della sera. La polvere. Quella polvere gialla che la sera volava lentamente nell'aria e scricchiolava fra i denti. Il vento dell'Asia. L'odore delle pianure ucraine era il 1910. A Kiev, d'estate, mentre il sole tramontava sbiadito calando nel fiume, cenavamo sul terrazzo della casa colonne, vasta e nobile, in via Pushkin, all'ombra dei tigli. Tutta la famiglia mangiava in silenzio. I nonni Rosa e Iona, papà Leonid, Marie, la mia governante francese che io chiamavo affettuosamente Zezelle, e mia madre Anna. Nel cortile i domestici ridevano, parlavano e amoreggiavano.
Beh, si direbbe che si divertano lì sotto.
Sono giovani, Anna.
Lo sono anch'io, papà, ma io non mi sto divertendo.
Che hai, mia cara?
Niente, ma annoio.
Macia, vuoi abbassare quella lampada? Fa un fumo così nero.
Eravamo giovani anche noi, ricordi, Cherie?
Lasciami, Leonid, fa caldo, lasciami. Hiroshka, ancora con quella frutta nel piatto? Metti le mani sulla tavola, stai dritta su, stai a tavola come una contadina.
Ma sono stanca, mamà. Ho corso troppo al parco.
Assomigliavo a mio padre Leonid. Avevo i suoi stessi occhi luminosi e un po' malinconici, la bocca grande e carnosa, i capelli crespi. Per la sua pelle scura, color tabacco, lo avevano soprannominato l'arabo. Ah, adoravo mio padre, con tenerezza. Ma lui aveva sguardi e attenzioni soltanto per mia madre. Per mia madre provavo invece una sgradevole sensazione, simile alla ripugnanza. Detestavo le sue bianche braccia incipriate, il suo viso impiastrato di creme, cipria, le mani dalle unghie lunghe come artigli e la sua incapacità di opporsi ai propri vizi illudendosi di restare eternamente giovane e desiderabile.
Oh, oh,
Zezelle ha paura dei pipistrelli.
Avete paura di un pipistrello, Mademoiselle Marie? Quelli russi non sono poi così diversi da quelli francesi, se ricordo bene. Oh, Hiroshka, ricordi la nostra ultima vacanza parigina? E quell'inebriante estate a Nizza?
Sì, sì, mamma. A Parigi c'era un bel clima, dolce. Anche con la pioggia. Mi ricordo le Tuileries, la colonna Vendôme. Ma come vorrei vivere là. Essere a casa, a Parigi, il più bel paese del mondo.
Hai ragione, Cherie. Parigi.
Sì.
Il gelato di Tortoni, che pistacchio divino. Quello del nostro François non gli assomiglia nemmeno lontanamente.
Papà, vorrei stare per sempre a Parigi io. Così non dovrei fare tutto quel lungo viaggio di 5 giorni per tornare in questo paese barbaro.
Barbaro?
Sì.
Oh, ma che esagerazione! Iroshka, vivi nella grande Russia.
Oh, guarda, guarda! Ci sono dei fortunati. I Porier sono appena tornati. Hanno passato 3 mesi a Parigi. Lo scrive La Vie Mondaine. Beati loro!
Santo cielo, ma non sei mai contenta, amore mio. I soldi, i soldi! Ammazzarsi di lavoro solo per questo. Farsi segnalare sulla Vie Mondaine.
Certo che non sono contenta. Fra poco qui a Kiev i lampioni delle strade si accenderanno alle 4 del pomeriggio. Oddio, che tristezza!
Non capisco, Annushka. Non capisco di cosa ti lamenti, figlia mia. Sei giovane, sei bella, hai la tua bambina.
La bambina, ah sì, la bambina, no? Non lo dimentico, santo cielo. Non c'è pericolo che ci si possa dimenticare di lei. Non posso proprio mai pensare a me sola, no?
Ma sì, cosa vuoi? Io sono vecchia. Hai proprio ragione, figlia mia, Annushka del mio cuore. Ma sì, goditi la vita finché dura, la salute. Ma sì, prendi il mio tempo, il mio amore, il mio sangue, la mia carne, perché poi la vita può essere cattiva. Dio è terribile e gli uomini sono duri.
Basta, 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 Rosa. La vita è quella che noi vogliamo che sia. E Dio ti vede.
La guerra? Nonno, è vero? Ci sarà la guerra?
Cosa? La guerra?
Sì.
E dove hai sentito parlare di guerra, mia piccola Iroshka?
È scritto sul tuo giornale, qui, in prima pagina.
Ah, già. Chissà. Forse ci sarà e forse no. Non ne ho idea, ma petite fille.
Beh, io spero proprio di no.
Ma quanto è saggia la nostra piccola Iroshka.
Oh sì, sei proprio intelligente, figlia mia. Se ci sarà una guerra, i tessuti aumenteranno di prezzo. Non lo sai che tuo padre dirige una fabbrica di tessuti? Beh, è tardi. Mademoiselle Marie, è ora di portare Iroshka a letto.
Subito, signora. Andiamo, Iroshka. Dai un bacio ai tuoi cari.
Il solo bacio che accettavo e restituivo con gioia era quello di mio padre. Con lui soltanto sentivo fraterni e vicini il suo sangue, la sua anima, la sua forza e la sua debolezza. Poi, quando ero nel mio letto, chiudevo gli occhi e l'ultima immagine era quella della luce che attraversava le dita della piccola mano della signorina Marie. La cara, mia cara Zezel, mentre cuciva. Poi cominciavano i sogni e qualche volta gli incubi, destati dalle oscure mezze parole sussurrate dagli adulti, aleggianti nella memoria infantile come minacciosi fantasmi. Così come si sa che c'è la morte, da bambini ci raccontavano anche dell'esistenza di 2 bibliche sciagure che risparmiavano sempre il resto dell'umanità, ma non il ghetto della città bassa vicino al fiume, abitata dalla marmaglia degli ebrei infrequentabili, piccoli artigiani, bottegai, vagabondi, frotte di bambini che parlavano solo yiddish e si rotolavano nel fango coperti di stracci e con enormi berretti sui lunghi riccioli neri.
Ivan, fermati. Fermati qui. Ecco, Iroshka. Quello che vedi là sotto è il cuore dell'antica Kiev. ma ora è solo il Peschersk, il quartiere degli ebrei poveri, quelli che non hanno avuto fortuna o che la stanno ancora cercando.
Nonno, ma è qui che accadono le due sciagure?
Sì, sì, ma non se ne deve parlare a voce alta.
Sì, 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 ma raccontami ancora delle due sciagure.
Allora, intanto, per non spaventare i bambini, gli adulti ne parlano sempre a voce bassa, scuotono la testa e levano gli occhi al cielo. Forse è previsto per questa primavera.
Cosa?
Ma l'arrivo della folla dei pellegrini, Chérie, con tutta la loro sporcizia, le loro piaghe purulente e i loro pidocchi.
Questa è la prima sciagura?
Certo. E si chiama colera.
E la seconda?
La seconda sciagura accade quando in Russia qualcosa non va bene. Allora i vecchi bisbigliano preoccupati. È previsto per il mese prossimo, per domani, per stanotte.
Cosa?
La seconda sciagura, Iroshka. E allora è il pogrom.
E cosa succede quando c'è il pogrom?
Distruzione, fuoco, morte. Nel 1905 tu avevi solo 2 anni e mezzo, ma petite, Iroshka.
Sì.
Quindi non puoi ricordare. Ma in quell'anno ci fu il pogrom più feroce dopo quello del 1648, quando il capo dei cosacchi ebbe mano libera per sgozzare 6.000 ebrei della città di Nemirov.
Cosa è successo quando avevo 2 anni?
La Russia aveva perso la guerra contro il Giappone. Così ci furono scioperi a Odessa e in altre città dell'impero. I soldati si ribellavano e sparavano contro i cosacchi. Quasi una rivoluzione. Così lo zar ha dovuto istituire il Parlamento e dichiarare l'uguaglianza e i diritti civili per i suoi sudditi. Ma subito dopo fu scatenato il pogrom.
Perché?
Perché si voleva far credere che la guerra era stata persa per colpa degli ebrei e che gli scioperi erano opera loro. Così, da Odessa a Kiev si scatenarono le bande cosacche, i terribili ciuligani che saccheggiarono, distrussero e incendiarono le case dei ghetti, ammazzando e sgozzando donne, uomini e bambini. In meno di una settimana morirono 8.000 ebrei e vennero distrutte più di 40.000 case, bambina mia.
Ma a noi non è successo niente.
No, no, per fortuna. Anche se in quell'anno il pogrom arrivò fino alle tranquille colline di Peschersk, dove abitavamo noi. I ciuligani giunsero anche sotto casa nostra.
Davvero?
Ma i nostri servi si erano premurati di esporre sulle finestre le loro sacre icone. Masha, la cuoca, ti mise al collo una croce ortodossa e ti nascose dietro un letto. E tu fosti salva, ma petite fille. Vai, vai, Ivan. Torniamo su al Peschersk.
Ritornavamo ai quartieri alti, dove tutto sembrava aspirare pace. Da lì si poteva contemplare la confusione e l'orrore del ghetto come a teatro. con quel piccolo fremito epidermico che coglie lo spettatore di un dramma, subito rassicurato da una confortante quanto illusoria certezza. A me questo non succederà mai.
Dintorni di Bordeaux, inverno 1943.
Cerchiamo di non fare rumore, bambine. C'è il coprifuoco, potrebbe esserci una pattuglia tedesca nelle vicinanze, o i miliziani.
Sono stanca, zia Julie, e mi fanno male i piedi.
Shh, babetta, abbassa la voce. Fra poco siamo arrivati, così ti riposerai.
Denise, non puoi fare meno così.
Copriti la bocca con la sciarpa.
Non lo faccio apposta, zia. E poi questa borsa della mamma è così pesante e mi graffia le gambe.
La porterei io, ma ho già la mia valigia, che pesa più della tua. Forza, dovremmo essere arrivati.
Vi manda suor Agnese?
Sì, mi ha detto che siete già informato.
Sì, sì, venite dentro, presto. Qui abbiamo potuto sistemare solo due brande. Voi non siete i primi ospiti, sono già passati altri fuggiaschi. Hai una bella tosse tu, eh?
Sì, e credo che abbia anche un po' di febbre. Sarebbe bene che la vedesse un medico.
Mia cara signora, di questi tempi è meglio non fidarsi di nessuno, neanche di un medico.
Ah, se possiamo avere anche un po' di latte caldo, le saremmo veramente grati.
Ma certo. Dico a mia moglie di portarvi anche qualcosa da mangiare. Avrete certamente fame.
Ho freddo, zia Julie.
Staremo molti giorni in questa cantina.
Finché non troveremo un rifugio più sicuro. Su, sotto le coperte, tutte e due. Quando ci porteranno da mangiare, vi sveglierò.
Zia Julie, guardi tu la valigia di mamma?
Sì, non preoccuparti.
Zia Julie, mi racconti una storia come fa sempre papà?
Ora si dorme, Babette. Le storie te le racconterà tuo papà, quando tornerà.
Allora un bacio.
Quello te lo darà la mamma. Buonanotte, bambine.
Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Irene Nemirovsky, Paola Della Pasqua, Anna Nemirovsky, Annie Graimondi, Nonno Iona, Enrico Bertorelli, Nonna Rosa, Ketty Fusco, Leonid Nemirovsky, Antonio Ballerio, Iroshka, Linda Cariddi, Marie Silli Togni, Julie Dumont, Roberta Petrozzi, Babette, Alexea Gemetti, Denise, Francesca Sandri, Contadino, Cristian Poggioni, Speaker, Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia.